Va ora in onda l'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. L'ospite di questa sera è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Nicola Stilla, che raggiungo telefonicamente. Jingle!
L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Nicola Stilla, ospite dell'Angolo della Scuola. Buonasera, presidente.
Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
Io dico buonasera perché andiamo in onda, pensi un po', su tante radio, 12 radio in orari diversi che ci replicano a tutte le ore del giorno per una settimana intera. Partiamo dalla domanda che io pongo da ormai 20 anni, c'è anche una preistoria di questa trasmissione, 25 anni, a tutti gli ospiti della trasmissione. Parliamo sempre di scuola e quindi un ricordo aneddoto legato ai tempi della scuola suo. Che scuola ha fatto lei?
Allora, per rispondere a questa domanda devo fare una piccola premessa. Io attualmente ho 53 anni e quando ho perso la vita avevo 10 anni circa, quindi nel 71, e a quel punto, in quel momento, per le persone non vedenti erano le cosiddette scuole speciali.
Verissimo. Poi hanno, per fortuna, penso siamo sulla stessa linea, c'è stata, avevamo o abbiamo ancora una legge stupenda, forse la migliore del mondo, sull'inclusione scolastica.
Sì, su questo devo dire che sicuramente è una legge importante, è una legge che noi sosteniamo e condividiamo e che abbiamo contribuito in qualche modo a rendere l'inclusione scolastica un'opportunità per tutti. In realtà le differenze tra la scuola speciale e la scuola cosiddetta di tutti sono moltissime, è veramente una differenza sostanziale. Cerco di sintetizzarla se è possibile in pochi secondi. La differenza sostanziale dal mio punto di vista è che la scuola speciale assicurava a tutte le persone con disabilità gli strumenti adeguati per poter affrontare tutto il percorso didattico. Aveva invece il difetto di essere segregante. La scuola di tutti, e quindi l'inclusione scolastica, dal nostro punto di vista, cosa ha portato? A un'integrazione delle persone con non vedenti o incompetenti, ma in realtà ha perso una serie di specializzazioni, di conoscenza, di formazione sulla strumentazione, sugli ausili, che in realtà poi ha creato difficoltà successivamente, perché purtroppo la legge ha dei valori importanti, come lei giustamente diceva. La legge è sicuramente una legge da difendere fino in fondo, però in Italia noi abbiamo il grandissimo difetto di fare delle ottime leggi, ma di applicarle malissimo. E quindi con l'inclusione scolastica delle persone non vedenti, in realtà abbiamo iniziato ad avere in qualche modo anche alcuni risultati negativi. Si raggiungeva l'integrazione all'interno del gruppo classe, all'interno del gruppo scuola, ma venivano meno una serie di conoscenze degli strumenti e degli ausili che ti consentivano poi l'autonomia, a partire proprio dall'autonomia. Però il mio percorso scolastico è avvenuto fino alla terza media all'interno di scuole speciali, quindi di origine calabrese. La scuola speciale più vicina per le persone non vedenti era quella di Napoli in quel momento, e quindi ho frequentato una scuola speciale a Napoli. Dopodiché ho fatto un percorso di formazione professionale, comunque ancora, pur essendo dopo la legge che è citata, all'interno di strutture speciali, dove non partecipavo più da, come dire, convittore, frequentavo solo la parte di formazione scolastica mentre risiedevo all'esterno della scuola. Questa è stata un'ottima esperienza, che forse, ecco, la cosa, quando lei dice qual è la cosa che ricorda di più, è forse questa, quella di aver potuto frequentare un percorso di formazione professionale che mi ha portato poi all'inserimento lavorativo vivendo però nella città con i cittadini lontani comunque da casa, perché in realtà io allora trasferitomi in Lombardia, in provincia di Pavia, ho frequentato questo corso di formazione professionale in una scuola speciale a Piacenza. Però ecco, qual è stata la cosa bella? La cosa bella è che io da casa a questa scuola ci andavo in maniera autonoma, da solo, con il mio cane guida, grazie alla scuola cane guida di Lions di Piate, e quindi facevo il percorso da Vigevano, dove allora vivevo, fino a Piacenza almeno una volta alla settimana, e poi la settimana la trascorrevo in un appartamento insieme a diversi amici che non c'entravano niente con la scuola speciale, e vivevo la mia quotidianità con queste persone.
La mia esperienza è totalmente diversa. Io ho iniziato a portare gli occhiali anch'io addirittura all'asilo. Se ne è accorta una maestra, perché disegnavo con gli occhi vicino al foglio. Poi sia come studente che come insegnante, forti problemi con la vista, ho iniziato a averli in questi ultimi anni. E semmai ne parliamo dopo il brano musicale. Ho scelto un brano di uno dei tanti ospiti che è passato da questa trasmissione. Non si chiamava ancora L'angolo della scuola, è L'angolo del caffè. Era una chiacchierata in orario del caffè, ma parlavamo sempre di scuola. Uno dei primi ospiti di questa trasmissione non era ancora famoso, Andrea Bocelli.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari, sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. E io sì, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò per mari che io lo so, no, no, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so. Con te io li rivivrò, con te.
Andrea Bocelli, con te partirò. Siamo sempre con Nicola Stilla, presidente Unione Italiana Ciechi, in occasione dei 20 anni dell'angolo della scuola, 25 se contiamo anche l'angolo del caffè, stiamo replicando spezzoni delle vecchie puntate. Ascolteremo anche Bocelli cosa diceva, era di fatto agli esordi. Torniamo a noi. Sì, io poi come docente mi sono poi innamorato, tra virgolette, del ruolo del docente di sostegno e ho operato, sì, un dubbio lo pongo io subito, io ho operato con diversi casi di diversa abilità. Qualcuno sostiene che bisognerebbe medicalizzare o settorializzare la figura del docente di sostegno. Lei cosa ne pensa?
Io sono assolutamente contrario, nel senso che per me la figura dell'insegnante deve conservare, anche se di sostegno, quell'aspetto didattico e pedagogico che sono fondamentali nell'educazione della persona con disabilità e in modo specifico della persona con disabilità visiva. La figura sanitaria ha una sua funzione ben precisa, ben definita, che può in qualche modo integrarsi con la parte didattica, ma non deve mai, assolutamente mai, sostituirsi alla parte didattica. La figura sanitaria ha, come dire, l'onere, dal mio punto di vista, di assicurare alla parte didattica, quindi agli insegnanti e in modo particolare agli insegnanti di sostegno, una diagnosi corretta che consenta di individuare le potenzialità residue della persona e gli elementi sui quali incidere. Quindi la figura educativa deve rimanere educativa, la figura sanitaria, dal mio punto di vista, deve supportare la parte educativa per definire un programma didattico adeguato alla potenzialità residua della persona con disabilità.
Sarà molto contento il professor Marco Monzurossello, che tra un po' ci raggiungerà, che è responsabile per il sindacato Unicobas a livello regionale area disabilità e sostegno. La pensa come lei?
Questo devo dire che mi fa piacere, perché in realtà oggi, proprio perché la scuola non ha ancora gli strumenti adeguati per accogliere in maniera efficace o per conseguire risultati efficaci la persona con disabilità, ha bisogno anche di quel supporto. Però non dobbiamo medicalizzare assolutamente mai la parte didattica. Sarebbero una serie di questioni, perché se parliamo di disabilità e disabilità specifica, come può essere la difficoltà visiva, se la separiamo da difficoltà o disabilità aggiuntive, perché questo è l'altro tema grosso sul quale potremmo forse dedicare più di un'ora della trasmissione, cioè in quanto noi parliamo della persona non vedente o ipovedente, dal punto di vista sanitario è chiaro quali sono le potenzialità residue e quali sono le potenzialità sulle quali andare a incidere dal punto di vista didattico. Se parliamo di persone non vedente che ha una disabilità aggiuntiva di tipo intellettivo, fisico o sensoriale, e quando dico sensoriale in questo caso intendo i cieco sordi, ovviamente la figura del sanitario assume una rilevanza importante, una funzione importante, ma che non dovrà mai e poi mai sostituirsi all'aspetto didattico di ciò che può dare la figura di tipo pedagogico.
D'accordissimo, ascoltiamo un altro brano musicale, Enrico Intra, che saluto, Pau Pop. Mama, 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 mama Affrontiamo discorsi molto molto complessi, in una trasmissione ce ne vorrebbero 10. Allora, io dal punto di vista del docente di sostegno segnalo una cosa, ecco, la medicalizzazione la richiedono espressamente alcuni del ministero e credo anche il ministro Giannini, e per questo il professore era contrario. Io segnalo un'altra cosa, e tanti anni che ho scelto, per mia scelta, tanto segnalo una cosa e anche il professor Rossello è d'accordo, vogliamo sapere la sua opinione. Tanti colleghi scelgono di fare sostegno per passare in ruolo sulla materia. No, io invece ho operato nel sostegno per mia scelta. Mi hanno passato in ruolo sulla materia, ma ho subito deciso di tornare sul sostegno.
È ovvio che questa domanda non può avere una risposta semplice, perché implica una serie di questioni che vanno al di là della didattica, al di là della specificità della disabilità visiva o sensoriale. E io credo che per fare l'insegnante di sostegno ci vuole anche un po' di convinzione, un po' di consapevolezza, aggiungo in estremo un po' di coscienza, perché se uno pensa di fare l'insegnante di sostegno semplicemente per entrare poi in posizioni diverse all'interno delle diverse graduatorie, io credo che non faccia un bene alle persone con disabilità, ma rischia di fare, salvaguardando il suo interesse, un male alle persone che in qualche modo segue. E faccio un esempio concreto, molto chiaro. Oggi uno dei problemi dei non vedenti è che gli insegnanti di sostegno, che sono coloro che dovrebbero supportare e dare la formazione adeguata alle persone non vedenti sulle strumentazioni, sugli strumenti, sugli ausili che possono essere utili ai non vedenti o agli ipovedenti, non conoscono il Braille. Io credo che un insegnante che non sia capace di insegnare a leggere e scrivere a un bambino non abbia, come dire, passatemi un po' forse questa espressione un po' forte e che magari sindacalmente potrebbe essere persino attaccata, che non abbia il diritto di definirsi insegnante, perché la parola insegnante significa insegnare, far conoscere, far comprendere, trasferire una competenza. Un insegnante che non è in grado di insegnare a un bambino il modo come sia più corretto scrivere, io credo che non sia degno di quel nome. Allora, oggi il problema qual è? Che spesse volte noi ci troviamo a contrastare persone che dicono il Braille, che è il sistema di lettura e scrittura per i ciechi, l'unico sistema di scrittura e lettura diretto che hanno ancora oggi a distanza di quasi 200 anni i ciechi, non è più condiviso o conosciuto da quelle persone che dovrebbero insegnarlo ai bambini non vedenti, e quindi dicono il Braille è superato perché è più semplice la sintesi vocale. Ma la sintesi vocale, che è uno strumento importantissimo nell'utilizzo della tecnologia informatica, è uno strumento che deve avvenire dopo, deve arrivare dopo, perché è uno strumento che consente delle cose diverse, ma sicuramente un non vedente che vuole studiare matematica, lingue o musica, senza il sistema di scrittura e lettura Braille, queste cose non le potrà mai apprendere fino in fondo e completamente. La nostra filosofia è: il bambino, l'alunno, deve conoscere gli strumenti per poi, nel corso della sua maturazione, avere la capacità di scegliere in maniera autonoma qual è lo strumento migliore per la sua formazione o per il suo percorso didattico.
Verissimo, poi le rispondo dopo un altro brano musicale. Io ho avuto 3 studenti ipovedenti, di cui una studiava proprio lingue e oggi fa l'avvocato.
Ipovedente è un po' diverso.
Brano musicale che ho scelto, i radioascoltatori, la trasmissione nasce a Milano ma ormai è nazionale grazie all'avvento del web, ma il baricentro rimane sempre milanese. Lei vive a Pavia, a Milano, dove vive?
Io vivo in provincia di Pavia, ma in questo momento ricopro il ruolo e la funzione di Presidente del Consiglio regionale Lombardo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e quindi la mia sede istituzionale è a Milano.
Però risiede a Pavia, faccio una battuta per i radioascoltatori che capiranno, per fortuna risiede a Pavia e non risiede a Milano, perché io potrei essere uno dei candidati sindaci di Milano.
Mi fa piacere da questo punto di vista, ovviamente.
Siamo già tanti, perché tutti parlano di 3 candidati, della destra, della sinistra e di 5 Stelle, ma ci potrebbero essere anche delle liste così, tra virgolette, minori,
Guardi, io le dico una cosa che ho sempre detto nella mia attività associativa. Ognuno di noi che dirige o che è a capo all'associazione come la nostra deve avere un ruolo assolutamente distaccato e distante dai partiti politici, ma deve avere la capacità, dal mio punto di vista, di conoscere i meriti e i non meriti ai politici indipendentemente da quale parte stanno. Io credo che i politici, ne parlo soprattutto di quelli di Pavia che mi hanno conosciuto meglio, dove ho fatto il presidente dell'associazione per più di 15 anni, mi hanno sempre riconosciuto il merito che nessuno di loro sa esattamente qual è la mia posizione politica partitica, perché in realtà io ho avuto amici di destra, di sinistra, dell'estrema destra, dell'estrema sinistra, del centro, e tuttora conservo una serie di ruoli e di amicizie all'interno di questi gruppi, proprio perché la mia posizione è stata sempre molto asettica quando rappresentavo la categoria.
È più bravo di me, io non ho proprio nemici, ho solo nemici tra i politici, non capiscono mai da che parte. Non capiscono mai da che parte sto, perché quando ci sono le cose ingiuste me la prendo con tutti, e quando dico tutti è tutti.
Indistintamente, anche quello che devo dire non lo mando a dire, ma lo dico sempre.
E poi non è una lista civica, nasce tutto da uno scherzo in radio. Sostegno per Milano, lo chiarisco, è un'associazione di docenti di sostegno di Milano e provincia, ultimamente allargata ad artisti, cantanti che fanno delle iniziative che dovrebbero fare le istituzioni, ma lasciamo perdere, non le fanno, a cittadini arrabbiati un po' con tutti, ma non è una lista civica ad oggi.
Noi siamo comunque dell'idea di confrontarci con tutti, quindi ovviamente anche da questo punto di vista do a lei, al suo gruppo, la mia piena disponibilità a confrontarci senza alcun pregiudizio sulle tematiche che ovviamente interessano in questo caso la mia categoria e comunque le categorie dei disabili, perché io ho l'onore in questo momento di rappresentare per la Regione Lombardia le 5 cosiddette associazioni storiche delle persone con disabili, che sono gli invalidi civili, gli invalidi per il lavoro, le persone sorde, i ciechi, gli ipovedenti e i mutilati per servizio. Quindi sono 5 associazioni che sono, come dire, in qualche modo le associazioni storiche sulla disabilità, perché l'Unione Ciechi nasce nel 1920 e la più giovane di queste 5 associazioni nasce nel 1947.
Il brano che ho scelto riguarda Milano. Milano non è l'America.
Come quello di ieri, e i ricordi non bastano ad asciugare i pensieri. Caro amico, una vita sai, non basta mai, non basta mai. Se gli esperti ti mordono di suonare, cercheremo in un buon caffè l'amico per non dormire. La tua rabbia occhina, non dorme mai. E la tua rabbia occhina, non dorme mai.
Torniamo al ruolo del docente di sostegno. Un'altra cosa che volevo segnalare: quando ero precario, a parte il cambio di scuole, il cambio di studenti, non c'era la continuità didattica.
Non c'è ancora neanche adesso.
Sì, ecco, è vero, ecco, nonostante i proclami di Matteo Renzi non c'è ancora adesso. Stavolta ragionavo, io cerco di ragionare sempre come conduttore radiofonico per quello che raccolgo, ma stavolta, essendo coinvolto come docente di sostegno, ragionavo dal mio punto di vista, io ce l'ho, per fortuna sono passato in ruolo, ma anche con, ed ho anche la continuità didattica, ma sia prima del passaggio in ruolo che ora, lo sa Presidente che io ho contato tra i miei assistiti, quelli dei colleghi, più di 85-86 casi di diversa abilità.
Sì, questo sicuramente aiuta molto l'insegnante, nel senso che riuscire ad avere a che fare, quindi conoscere diverse disabilità, aiuta sicuramente perché fa crescere dal punto di vista didattico, dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista dell'approccio anche con la persona. Però purtroppo questa filosofia un po' di generalizzare, mi passi questo termine, la parte educativa su tutte le disabilità e non come esisteva diversi anni fa la cosiddetta formazione monovalente, cioè su una specifica disabilità, sta creando dei problemi, perché credo che lei lo sappia meglio di me questo, insomma, cioè conoscere gli strumenti che possono riguardare soprattutto delle disabilità specifiche come i problemi di disabilità visiva o la sordità sia molto complesso.
Infatti ne parlavamo proprio prima, io ho avuto dai dislessici a lievi disabilità, per quello che riguarda i non vedenti, non ho mai avuto a che fare con non vedenti, ma sempre con ipovedenti, e lei stesso tre volte, e lei mi diceva già che è una cosa diversa.
Completamente diversa, per gli ascoltatori potremmo dire una cosa molto semplice, il non vedente è colui che al massimo percepisce le ombre o le luci, quindi non è in grado di poter acquisire informazioni attraverso la vista, quindi lo strumento, uno dei sensi che usa prevalentemente il non vedente è il tatto, poi ci sono gli altri sensi che usa la vista, ma gli altri sensi li usa tutti, anzi più li usa e più riesce ad essere autonomo. L'ipovedente è colui che pur avendo un gravissimo deficit visivo, e quando dico gravissimo parlo che da 10 decimi può arrivare anche a mezzo decimo, anche al di sotto di mezzo decimo, però l'ipovedente è colui che ha fino a 3 decimi, quindi immaginate la differenza che ci possa essere tra una persona che vede, lo dico in gergo non tecnico ma per semplificare, mezzo decimo e che abbia 3 decimi, che comunque è meno di un terzo di quello che normalmente vede una persona. Se a questo aggiungiamo, e questo parliamo quando parlo di decimi, parlo della visione centrale, cioè quello che la persona vede di fronte a sé. Se a questo aggiungiamo che ci sono delle implicazioni o delle complicazioni della visione periferica, cioè quello che l'occhio vede a destra, a sinistra, in alto o in basso, e che quel campo visivo può essere il 100% o può essere lo 0,01%, ci rendiamo conto che ovviamente quella visione va a incidere molto sul discorso della visione centrale, perché io posso avere una vista che magari dritto a me vedo qualcosa di grande a distanza di 5 metri, ma in realtà non vedo più il gradino, non vedo più una lettera, perché il campo visivo è talmente minimo che vede la parte centrale ma non vede il contorno della lettera. È ovvio che in questi casi sono due specificità all'interno di una specificità che, se non sono conosciute, si rischia di creare danni, perché l'ipovisione non si cura, anzi non è neanche corretto dire questo, l'ipovisione, la parte didattica, non si affronta con il sistema di lettura e scrittura Braille, ma si affronta con l'ingrandimento dei caratteri attraverso strumenti o su testo, quindi garantire un testo, ad esempio da 12 o da 10 a 16 o 22, piuttosto che avere uno strumento che si chiama video ingranditore, nel caso dell'informatica software video ingrandente, che consente di ingrandire quella lettera ma senza sgranare l'immagine, il contorno della lettera, e là importante per l'ipovedente è il contrasto dei colori. Quindi questo ci consente di capire che non è così semplice affrontare la cecità, l'ipovisione, la sordità, mentre è più semplice affrontare tutte le disabilità di tipo fisico, non è così semplice affrontare le disabilità di tipo intellettivo, che sono ovviamente molto molto più complesse. Se aggiungiamo disabilità visiva e disabilità intellettiva, o se aggiungiamo due disabilità sensoriali, la capacità visiva e la capacità uditiva, io credo che all'ascoltatore basti questo per capire quanto può essere complesso seguire delle persone che hanno delle specificità assolutamente differenti tra di noi.
Informazioni utilissime, io già le sapevo perché le ho acquisite sul campo e poi ho imparato il barabraio e quando ho iniziato anch'io a avere problemi forti di vista e mi è servito tantissimo e mi serve ancora. E i radioascoltatori, una parte dei radioascoltatori sarà stata molto attenta e un'altra parte conosce benissimo queste cose perché ho saputo che tanti non vedenti e ipovedenti ascoltano la mia trasmissione e la radio, io amo la radio. Ascoltiamo un brano musicale che è il brano per eccellenza, uno dei tanti, dedicati alla radio, la radio di Eugenio Finardi.
Solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Una domanda tecnica, sempre per i radioascoltatori: che differenza c'è tra l'Istituto dei Ciechi e l'Unione Italiana Ciechi?
Allora, l'Istituto dei Ciechi o gli istituti dei ciechi o per ciechi sono delle istituzioni presso le quali fino al 1977, anzi per la verità fino al 78, poi alcuni sono andati avanti anche qualche anno in più.
Via Vivaio a Milano.
Certo, però potremmo parlare di Napoli, potremmo parlare di Genova, potremmo parlare di Trieste, potremmo parlare di Palermo, Catania. Ci sono moltissimi istituti per ciechi in Italia. In questo caso gli istituti erano delle istituzioni che si occupavano della parte pedagogica, didattica, formativa delle persone non vedenti. All'interno di questi istituti esistevano le cosiddette scuole speciali, quindi sono istituzioni di tipo parapubblico in alcuni casi, pur essendo quasi sempre private, perché all'interno di queste strutture fino a diversi anni fa c'erano le scuole pubbliche, scuole comunque riconosciute dal Ministero per i ciechi, per le persone cieche o ipovedenti. Dopo la riforma legislativa che citava lei all'inizio, cioè che poi fondamentalmente la 517 del 77,
Franca Falcucci era il ministro,
dove in realtà sono state abrogate, abolite le scuole speciali, queste istituzioni hanno continuato ad esistere, in alcuni casi si sono, come dire, riorganizzate, ristrutturate e oggi organizzano, nel caso specifico dell'Istituto di Milano,
sì,
e realizzano servizi specifici per la didattica e per l'inserimento scolastico delle persone non vedenti all'interno delle scuole.
Infatti io ricordo che avevo dei rapporti, dico avevo perché sono passati un po' di anni, penso 8-9 anni, gli ultimi casi che ho avuto, e facevano un servizio di stampa dei libri di testo in braille e poi andavo a seguire dei corsi d'aggiornamento.
Allora, l'Istituto dei Ciechi di Milano, per parlare in maniera specifica di questa realtà che io conosco meglio di altri, insomma, attualmente è a supporto dell'integrazione scolastica attraverso proprio le cose che diceva lei. Dei testi scolastici, la consulenza diplologica, cioè quella consulenza specialistica per le persone, rivolta alle persone non vedenti, la formazione degli assistenti alla comunicazione. Sono tre materie particolarmente complesse e quindi l'Istituto è diventato fondamentalmente un erogatore di servizi. Poi fa tante altre cose, l'Istituto Ciechi di Milano, che abbiamo, magari qualche momento dopo lo diremo anche, no? Perché cito solo per esempio l'esperienza fondamentale di dialogo nel
abbiamo partecipato e c'era anche un amico comune dell'Istituto dei Ciechi che saluto, poi mandiamo in onda un suo brano, Enrico Ruggeri.
Perfetto, il nostro grande amico Enrico Ruggeri, che io ho avuto invece ospite in un concerto bellissimo al Teatro Cagnoni di Vigevano nel 2000 in occasione dell'80° anniversario della fondazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ecco, dicevo che l'Istituto quindi è un ente di erogazione di servizi. L'Unione Italiana dei Ciechi, allora, oggi Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, è l'associazione di categoria delle persone non vedenti, cioè è quella entità sempre privata che rappresenta e tutela gli interessi morali e materiali delle persone non vedenti presso tutte le istituzioni pubbliche e private che esistono sul territorio nazionale. Quindi, in parole molto semplici, vuol dire che l'Unione Italiana dei Ciechi oggi avrebbe e ha l'obbligo di tutelare gli interessi dei ciechi davanti a tutte le istituzioni pubbliche e private, a partire dalla scuola, a partire dalla sanità, per arrivare poi a quelle che sono le strutture di tipo sociale, residenziale, sanitario, eccetera.
Ascoltiamo lo scelga lei, Enrico Ruggeri ha fatto tanti bellissimi brani, ce n'è uno in particolare che lei gradisce?
E io conosco quasi tutti i brani di Enrico Ruggeri, purtroppo non ricordo mai i titoli delle canzoni di Enrico.
E siamo in un periodo, io sono indeciso se sono legato agli esordi quando c'erano ancora i decibel e ai brani più recenti, ma in questo momento difficile perché c'è la guerra, c'è sempre stata la guerra, lo dicevo ai miei studenti, non c'è mai stato un momento di pace e forse Primavera Sarajevo.
È molto bella.
E ascoltiamo allora Primavera Sarajevo.
La balalaika, la balalaika, dentro alle case mutilate dalla faida, ancora suona la balalaika, lungo i giardini tra le croci e le moschee, il fiume Val più nero della sera, oltre la torre e l'università, c'è sopra il ponte una bandiera che sta sventolando ancora. C'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci nasconde, ci confonde e cambia, qui c'è tutta la città, la mia. È primavera, amore aspettami che c'è una vita intera, c'è ancora sole a primavera, ti porto sopra la collina e tu verrai
sopra Dobrigna, dopo Nezzarice, ci sono fiori dedicati a noi. Ho l'indirizzo degli amici, li potrai vedere ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar. Il cielo è sopra la città e ci difende sempre, ci accompagna. Qui c'è tutta la città, la mia. Oh balalaika, oh balalaika, non c'è più neve, brilla tutta la basciarsia. Ancora suona la balalaika, il mio futuro voglio regalare a te. A te che sei la vita che volevo, perché la vita è il sogno che farai. Sale la luna a Sarajevo, che ci sta aspettando ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar. Il cielo è sopra la città e ci difende sempre, ci accompagna. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar. Il cielo è sopra la città, la mia.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con il presidente dell'Unione Italiana Cechi. Stiamo cercando di raggiungere telefonicamente il professor Marco Monzu Rossello, ma arriviamo al perché di questo mio primo invito, ce ne saranno poi altri, presidente. Prima parlavamo di assistenti alla comunicazione. Io affronto l'argomento verso la fine dell'anno scolastico scorso. Purtroppo prevedo il bene, il male e sempre in anticipo. Avevo capito che succedeva una brutta cosa. Intanto, all'inizio, i radioascoltatori, quando io dicevo assistente alla comunicazione, pensavano riguardasse qualcosa la comunicazione, la televisione. No, poi l'ho spiegato io chi sono gli assistenti alla comunicazione, che non sono gli educatori, è una cosa, sono persone diverse. Gli educatori, allora, ci sono gli insegnanti di sostegno nelle scuole e sono affiancati da educatori. Nei casi di ciechi e ipovedenti hanno docenti di sostegno, educatori e assistenti alla comunicazione, e abbiamo anche i sordi e gli ipoacusici, giusto? E c'era l'ente provincia, inutile rifare tutta la storia, che dava questi assistenti alla comunicazione, tra l'altro senza nemmeno creare un albo professionale e senza nemmeno, in alcuni casi, me lo dica lei, fare dei corsi di formazione.
Allora, è benissimo quello che diceva lei, è la realtà, purtroppo, nel senso che questa figura, che a suo tempo si chiamava lettore per quello che riguardava i ciechi, mentre per le persone sorde era comunque l'assistente interprete, oggi, a seguito della legge 104 del 92, è passato ad essere definito assistente. Anche in questo caso però si paga il famoso sconto che dicevamo prima, in parte per gli insegnanti di sostegno, che però hanno quantomeno la preparazione pedagogica. In questo caso il rischio è che queste persone vengono chiamate a dare una mano, e questo è l'obiettivo, cioè supportare le persone non vedenti nelle attività extrascolastiche di tipo didattico. E per quello che riguarda le persone sorde, si tratta di persone che siano in grado di interagire con le persone sorde attraverso la lingua dei segni italiana. In questi casi invece, purtroppo, questa qualificazione, questa preparazione non esiste da nessuna parte, tranne rarissime, ma rarissime persone sorde, ma soprattutto dei conviventi, in questo caso sono tre. C'è la parte della relativa alla predisposizione, all'elaborazione dei testi solari, c'è la consulenza tipologica, quella consulenza di tipo specialistico sulla disabilità visiva rivolta agli insegnanti e al coinvolgente, e poi c'è l'assistente alla comunicazione, che è quella figura che vorrebbe supportare, come diceva la persona. Poi c'è l'assistente educatore o assistente alla persona, che non c'entra con la parte didattica pedagogica, ma è quell'elemento di supporto alle esigenze, direi addirittura ai bisogni della persona all'interno dell'ambiente scolastico, che non sempre è un ambiente accessibile e fruibile dalle persone con disabilità. Quindi ecco che la complessità diventa forte, e lei diceva giustamente un anno fa che è stato previsto.
Buonasera.
Ecco, è arrivato il professor Rossello intanto.
In realtà lei è stato previgente, ma siamo stati tanti previgenti, perché con la legge del Rio, quella che prevede la riforma delle ex province, tutto questo è diventato un grosso problema, perché oggi c'è il gioco allo scarico marine, cioè la responsabilità è di Tizio e di Caio e di Antonio. Il problema grosso è che gli alunni con disabilità, purtroppo, a causa di questa confusione, che dal nostro punto di vista poi è una confusione voluta, perché la legge che attribuisce alle province la competenza sulle disabilità sensoriali non è stata mai abrogata da nessuna altra legge, quindi è chiaro che la competenza rimane in capo alle province, anche fermate alle città metropolitane che non esistevano, che sostituiscono le province di quelle aree vaste che erano le province di montano. È ovvio che oggi il problema è forte, perché oggi tutti cercano di scaricare questa responsabilità a danno solo e sempre di quelle persone, gli alunni con disabilità, che in questo caso gli alunni con disabilità sensoriali.
È giunto il momento di fare un brano musicale, poi continuiamo a parlare anche con il professor Rossello. Scelgo, il professore ormai è ospite fisso della trasmissione, mi riferisco un paio di puntate fa, quando il professore è intervenuto con Edoardo Bennato, che ha presentato un brano, Niente da spartire, che io dedico a certi personaggi politici con i quali non voglio avere niente a che spartire.
Tutto quello che dici non è quello che fai. Tutto quello che sembri non è quello che sei. Hai un sorriso fraterno quando appari in TV. Ma il tuo conto in banca, quello che ti interessa di più. Non c'è niente di male a chi è che non piace il denaro. Ma tu sfoggi l'aureola del buon samaritano. Parli di tolleranza e moderazione, ma solo ad uso e consumo della tua fazione. Hai affinato un tuo codice, si fa imbrigliare.
e signori, comincia lo show delle buone intenzioni. Venghino, venghino indignati e frementi, comincia lo show dei buoni sentimenti. È puramente casuale. Non farò mai il tuo nome, ma chissà, chissà. Se qualcuno per caso lo professionista, un buon esempio da seguire. Tra di noi meno male, niente da spartire.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e con il professor Marco Monzurossello. Io farei ancora un passo indietro, ma lasciamo perdere. Ero rimasto alle province che pagavano in nero le litigate che facevo con Penati. Poi, forse quando era arrivato Podestà, erano cambiate leggermente le cose, non più in nero, ma pagati 9 euro, 7 euro all'ora. Anche 5. E adesso però, ecco, arriviamo al problema specifico, si scioglie l'ente provincia e la città metropolitana non ha più un euro. Io ho fatto un intervento a Palazzo Marino, nella sede del comune di Milano, facendo un po' il pazzerellone, dicendo, c'erano i consiglieri di maggioranza e anche quelli di opposizione, in una riunione di comitati civici, sollevando il problema e dicendo quale soluzione, che potevano fare qualche rinfresco in meno, non fare Expo o fare un padiglione solo in meno di Expo, evitare di dare consulenza agli amici dei politici. C'è un signore che a Milano prende 900 euro al giorno e tirare fuori questi soldi. Ho esagerato?
Diciamo che dire non fare Expo fosse un po' di esagerazione, le altre cose le condivido, nel senso che sicuramente oggi dire che non ci sono le risorse è un'assurdità. Forse quando si vogliono, per le cose che fanno comodo si trovano sempre. Io nei miei interventi ovviamente dico che il governo, la regione, le province, il comune di Milano sono riusciti a trovare 30 milioni di euro di differenza dal costo preventivato di Palazzo Italia. Palazzo Italia era preventivato 60 milioni, in 24 ore gli enti coinvolti hanno trovato ulteriori 30 milioni per coprire il costo di 90 milioni, che non è il 60-90, quanto il discorso che hanno trovato il 50% in più del previsto in 24 ore. Io credo che risolvere invece delle persone sia un problema che debba essere all'ordine del giorno di tutti gli amministratori quotidianamente, e che prima si risolvono i problemi delle persone e poi si risolvono i problemi delle cose che riguardano gli altri.
Devo dire appunto che la giunta Pisapia è doppiamente colpevole in quanto sindaco di Milano e presidente della città metropolitana, però c'erano tutte le opposizioni. Ho invitato, poi non so se era la formula giusta, qualsiasi consigliere comunale d'opposizione a fare un'interrogazione in consiglio comunale. Ad oggi non l'ha fatta nessuno, e quando dico nessuno, è nessuno.
Diciamo che in realtà il consiglio comunale sulla disabilità sessuale non ha una grandissima competenza. rurale in capo alle province o province di ordinario, rimontate le nuove aree, chiamiamole come vogliamo, ma alla fine queste sono le entità, perché l'unica sostanza che è cambiata è che prima eleggevamo il Consiglio delle Province, oggi i cittadini non eleggono neanche per il Consiglio delle Province, se lo eleggono i sindaci e continua la cosiddetta sparizione.
Allora, io direi che allora, per quanto riguarda l'Expo, si poteva fare meglio, poteva essere un Expo Green destinando appunto alcuni fondi alla disabilità, però detto questo lo lascio da parte.
Sì, Barbacetto segnala, io non sono un economista, non so quanti, non so, milioni, miliardi di perdite per Expo, è stata solo una perdita, un aumento di tasse.
Non voglio entrare nel
questo merito. Non c'entro neanche io, però
non voglio entrare nel merito, appunto voglio focalizzare, fare una cronostoria pure di come sono andate le cose, nel senso, perché chi ci sente magari non sa bene di quello che stiamo parlando.
No, avevamo spiegato prima benissimo col Presidente. E Marco, quanti sono gli studenti? Tu mi dicevi, scrivevi in un articolo 400 ipovedenti, ipoacusici, non vedenti.
Ma sono 400 tra entrambi, diciamo.
Ma a Milano o a Milano provincia?
Sono a Milano, sono più di 400 alunni che continuano a saltare ore di lezione proprio perché questa figura è venuta meno. E appunto questi ragazzi, non essendo autonomi nella comunicazione, necessitano di assistenza educativa per numerose azioni scolastiche quotidiane. E in mancanza di tale supporto le famiglie si trovano costrette a dover lasciare i propri figli a casa, quindi in barba al diritto allo studio degli alunni di UA. Ora mi chiedo però, come mai a oggi gli assistenti non sono stati ancora assegnati? Allora, da quanto si apprende, i dirigenti scolastici di Milano hanno proceduto a indirizzare richiesta all'ente pubblico locale di riferimento, quindi provincia o regione, ok? Per la scuola secondaria di secondo grado. Sembrerebbe però che nessuna risposta sia arrivata in merito, e intanto però da più di due mesi dall'inizio della scuola, quindi, gli alunni in questione non hanno la possibilità di seguire queste lezioni. Quando verranno stanziati questi soldi per garantire il diritto allo studio di questi alunni? Ecco qual è la domanda che ci dobbiamo fare.
Eh sì, ma non la puoi fare al Presidente, a me, ma ai politici.
No, è la domanda che ci dobbiamo fare, infatti ho detto che li faccio, che ci dobbiamo fare, perché noi sappiamo che da più di 10 anni che nella legge 4 del 104 del 92 appunto si parla di integrazione sociale, di soggetti in situazioni di handicap, addirittura l'articolo 8, comma della legge 104 recita che bisogna adottare provvedimenti che rendono effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona in stato di handicap, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi e ai linguaggi specializzati e alle prove di valutazione alla disponibilità di persone appositamente qualificato, personale appositamente qualificato, quindi docenti di sostegno, educatori e assistenti alla comunicazione.
Sono solo in parte d'accordo su questa filosofia o su questa ipotesi, perché l'assistente alla comunicazione, tranne per le persone sorde, non ha un ruolo di tipo pedagogico e didattico, e anche nel caso delle persone sorde, l'assistente alla comunicazione è un supporto per la comunicazione. Ciò non toglie però, purtroppo, dal mio punto di vista, le responsabilità della scuola, che ancora oggi a distanza di 77-2015, sono 37-38 anni, non è in grado di accogliere la persona con disabilità e tutte le persone con disabilità.
Non mi dispiace, ma non sono d'accordo però su questa cosa.
Però lei me lo dovrebbe dire perché non è d'accordo, perché l'insegnante, l'assistente alla comunicazione dovrebbe essere l'interprete per i sordi, della lingua dei segni italiani, non è una parte educativa, funge da interfunzione tra l'insegnante di sostegno e l'alunno.
Verissimo.
Non si sostituisce alla parte didattica. Per quello che riguarda i ciechi e gli ipovedenti, l'assistente alla comunicazione è extrascolastico.
Sì, ma non è colpa della scuola e dello Stato, allora intanto appunto...
No, io non faccio che l'assistente alla comunicazione per i ciechi e per i ipovedenti è un assistente extrascolastico, non c'entra nulla con la scuola.
Sì, appunto.
Perché la scuola però non è in grado di insegnare braille al bambino non vedente?
Ecco, allora questo
è dell'assistente alla comunicazione, questa cosa?
No, no, su questa cosa si può entrare nel merito e le posso dire che nei corsi di specializzazione sul sostegno, dove praticamente vengono frammentati i percorsi di studio, a mio avviso ne escluderei qualcuno che, per quel che mi riguarda, ai tempi, quando frequentavo la specializzazione, non mi è servito a nulla e non mi continua a servire, e metterei una parte di studio proprio per il Braille, ad esempio, quindi formare il docente di sostegno perlomeno a livello sufficiente, no? Diciamo così, anche in questo tipo di comunicazione. Su questo sono d'accordo. Certo, non si
c'è
può
una
andare...
contraddizione, però, eh?
No, 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 un attimo, non si può andare, certo, però, diciamo, sulla linea del governo che vuole medicalizzare il docente di sostegno.
Quello perché... assolutamente no.
Infatti il presidente lo diceva prima, lui è contrario anche lui alla medicalizzazione.
Quindi qual è la contraddizione? Mi scusi, presidente.
La contraddizione è quella che esistevano i corsi monovalenti di specializzazioni e la scuola ha fatto in modo, contro qualsiasi valutazione, riflessione di tipo scientifico, pedagogico e didattico sulla disabilità visiva, ad andare invece a quella polivalente. E quindi, ovviamente, quando si è arrivata alla polivalente, siccome il numero di ore per la formazione è rimasto più o meno invariato, la parte che riguarda i ciechi si è ridotta, credo, se non ricordo male, a circa 60 ore.
È vero.
Circa 1000 ore.
Ma non è che la scuola che ha fatto...
Il ministero.
Cosa? No, no,
sono i governi in questo caso. Che lei ha detto la scuola ha... No, è il ministero, sono le politiche sbagliate.
La scuola però, attenzione, la scuola però ha la possibilità di fare corsi di aggiornamento che non sempre fa.
Sì, però ci sono stati dei tagli da parte del ministero.
Ci sono anche tante risorse messe a disposizione che poi vengono usate magari per i cosiddetti DSA, quali ovviamente tantissimo di rispetto, cioè non voglio fare una battaglia tra deboli, come si vuol dire, no? Però è ovvio che se io dedico dico una cifra perché non ho sotto mano una cifra, 15 milioni di euro, di 250 milioni di euro, il 3% ha delle disabilità e il 97% lo dedico ad altre cose, forse qualche problema ci può essere.
Ma ritorniamo sempre allo stesso punto, che praticamente si potrebbero utilizzare alcuni fondi in maniera diversa. Su questo le posso dare pure ragione, cioè, dire, non è questo, anzi molto probabilmente ha ragione, però come diceva prima lei è una battaglia tra deboli, cioè quali i fondi che dovremmo trovare, che dovrebbero darci, dovrebbero essere extra a quelli che già ci sono, per poter parlare di diritto di inclusione degli alunni all'interno della scuola.
Sì, forse sì, forse no, nel senso che io che ho fatto parte dei gruppi di lavoro interistituzionale provinciali, ho visto crescere le diagnosi funzionali per scelta delle strutture sanitarie con la condivisione delle strutture ministeriali della scuola, perché a quel punto si, come dire, incrementava il numero delle persone che ne avevano bisogno e si creavano ulteriori posti di lavoro. So che questo è un argomento delicato, difficile, che può creare dei contrasti forti, ma è successo anche questo purtroppo. È ovvio che a quel punto, se la coperta è sempre la stessa e la divido per 100 o la divido per 10.000, forse qualche leggero cambiamento ci può essere.
La coperta non è sempre la stessa, la riducono sempre di più i politici.
No, questo è un altro discorso, perché poi in realtà io dico la coperta è sempre la stessa, se a questo aggiungiamo che la coperta si riduce anche, ma il numero degli utenti incrementa, è ovvio che diventa difficile gestire questo. Questo perché? Perché per me un conto è la disabilità, un conto è il disagio sociale, per esempio, che sono due cose che meritano entrambe rispetto, attenzione e risorse, ma non sono la stessa cosa.
Mi devo nuovamente fermare ancora per un brano musicale. Cosa scegliamo, Marco?
Beh, scegliamo Carmen Consoli.
Sì, mi veniva in mente ottobre è passato, un altro brano di Carmen Consoli.
Hey, goccia in onda, il cielo è così piccolo, il mondo che ci osserva. Sai benissimo che non chiedo tanto, adesso è così limpido, il mare che ci ascolta, che ci addormenta.
Presidente, io e Marco parleremo ore e ore, ma siamo quasi al termine della trasmissione. Il Presidente tornerà un'altra volta e anche altre volte in trasmissione, avremo modo poi di incontrarci. Lei mi segnalava, Presidente, che a parte il problema degli assistenti alla comunicazione, ci sono tantissimi altri problemi che riguardano la scuola. Vuole accennarne qualcuno, poi ne parliamo in un'altra trasmissione? Questo servizio, dicevamo prima, lo fa l'Istituto dei Ciechi.
Questo servizio lo fa l'Istituto dei Ciechi per la città di Milano e la provincia di Milano. Nelle altre realtà provinciali, ovviamente, l'Istituto dei Ciechi lo fa se è convenzionato con le singole realtà territoriali, altrimenti sono altri enti che lo fanno. Il problema qual è? Che oggi, ovviamente, questi testi, se arrivano, arrivano in ritardo.
Verissimo!
Siamo già scesi in piazza il 18 di novembre e siamo scesi anche in piazza il 30 novembre per cercare di ottenere impegni specifici, chiari, univoci e per tutto il territorio regionale da parte in primis del Presidente del PL e di tutte le province della Lombardia, poi della Regione e del Governo, che ovviamente non possono chiamarsi assolutamente tutti.
Io aggiungerei anche il potenziamento delle cosiddette TIC, ossia tecnologie informatiche e comunicazioni, che penso siano opportune in questi casi.
Che sono legate però alla parte scolastica, quindi sono pienamente d'accordo con lei, ovviamente, se la scuola facesse fino in fondo il suo dovere, ovviamente le difficoltà si dicono sempre, e questo la strumentazione è a carico della scuola e sarebbe opportuno che fosse adeguata, e quindi permetto di dire non solo alle persone con disabilità, ma a tutti, perché spesse volte la scuola usa strumentazione ormai superata.
Presidente, tornerà con noi. Marco, non dico che tifa, ma Sostegno per Milano è l'associazione. Se ci trasformiamo in lista civica, il presidente,
Il presidente ci darà una mano? Vogliamo chiedere?
Il presidente dà una mano a tutti, a tutte quelle entità che in qualche modo assumono a proprio carico e a cuore i problemi della disabilità e della disabilità visiva. Perché, come ho detto prima, per quello che ci riguarda, noi non abbiamo mai un'appartenenza a un partito o un movimento specifico, ma i nostri amici sono tutti quelli che difendono i nostri.
Abbiamo scoperto anche di avere un amico comune, Marco, con il presidente, che è Enrico Ruggeri.
Presidente, le volevo dire, per quanto riguarda quest'ultima sua affermazione, forse lei non lo sa, ma io sono il responsabile unico Regione Lombardia per l'area disabilità e sostegno. Le posso già dire che mi spendo parecchio in tal senso, ecco.
Lo so. La conosco di fama e so quello che lei fa e la ringrazio anche per questo, ovviamente. Poi purtroppo ci spendiamo tutti, ma i problemi attuali
ci sono
ancora, cioè, al punto che insomma noi come Unione Italiana dei Ciechi e come Federazione tra le persone con disabilità non scendevamo in piazza ormai da tantissimi anni e siamo dovuti ritornare in piazza sia.
I politici sono riusciti a far arrabbiare tutti, a far scendere in piazza tutti, eh?
Devo dire che ce la stanno mettendo tutta, sono molto bravi da questo punto di vista.
Peccato che peccano in altre cose.
Che peccano in tante altre.
Io spero che non mi facciano scendere in campo, ci facciano scendere in campo e che sia risolta la questione degli assistenti alla comunicazione, perché fondamentalmente è questa la ragione per la quale potrebbe trasformarsi Sostegno per Milano da associazione in lista civica.
Voglio dire, questo potrebbe essere una cosa sulla quale ragionare e ragionare anche insieme. Io ripeto, non ho il potere di fare delle scelte tipo politico, però dove noi troviamo la condizione sicuramente abbiamo la possibilità di far conoscere ai nostri utenti quelle che sono le scelte. Per onestà intellettuale devo dire una cosa, che nelle campagne elettorali tutti si dicono d'accordo con noi, non c'è nessuno, io non ho mai sentito un politico che ha detto una volta questa cosa io non la posso fare, mai, in campagna elettorale mai. Abbiamo bisogno di serietà, di impegni concreti. E è ovvio che dove noi riscontriamo questo, che ormai abbiamo imparato anche a capire quelli che vengono a raccontarci le tablette e a conoscere, dove noi riscontriamo questo, il nostro sostegno è comunque sempre leale, onesto e vivo.
Sostegno, sostegno, ma ripeto, io spero di non scendere in campo perché...
Sostegno non insegnante di sostegno.
Sì, 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 ma non ci giochiamo su questa parola, poi le spiego da cosa nasce questo slogan, il nome dell'associazione, è una cosa comica. Spero comunque di non trasformare mai l'associazione in lista civica, perché? Perché nel frattempo hanno risolto i politici i vostri problemi, che sono anche i nostri.
Io questo me lo auguro e lo spero fino in fondo, perché l'ultima cosa che vorremmo è quella di portare i bambini in piazza, ma se i politici ci costringeranno, le famiglie ci hanno già detto che sono al nostro fianco e porteranno anche i bambini.
Per quel che mi riguarda, io spero che vada in questo modo, ma per me è solo utopia, ecco, conoscendo i soggetti di cui stiamo parlando.
Dovremmo farla questa lista civica. Lo slogan sostegno nasce da uno studente, tra virgolette normodotato, un ragazzino di 15 anni, che mi aveva come docente di materia, italiano e storia, poi io feci quella scelta di tornare sul sostegno, cercavo di spiegare a questo ragazzino, non sono più il tuo insegnante di italiano e storia, sarò insegnante di sostegno alla classe, spiegavo la normativa, il ragazzino, per farla breve, disse, sì sì ho capito prof, lei è sostegno. Allora io sono sostegno, il professor Marco è docente di sostegno, responsabile Unicobas area disabilità e sostegno, è membro di Sostegno per Milano e se nasce la lista sarà capolista di Sostegno per Milano. È tutto sostegno.
Allora, grazie veramente per questa cosa, ovviamente in bocca al lupo per questa, come dire, competizione, perché mi rendo conto che candidarsi a gestire la città di Milano con un gruppo di persone, con un gruppo di persone che considerano la stessa idea, non sia facile, e noi, come dicevo all'inizio, ancora prima di entrare in trasmissione, siamo disponibili al confronto e dove troviamo la condivisione dei nostri problemi, siamo disponibili a sostenere con trasparenza e chiarezza.
Ci incontreremo senz'altro anche senza fare la lista, ma se la facciamo non vinciamo mica noi. Qualcuno, presidente, dice già vinciamo noi. Sono già convinti di vincere al primo turno. Noi mica vinciamo, noi perdiamo.
L'importante è perdere facendo la battaglia fino in fondo, con onestà, con convinzione e con serietà.
Grazie, presidente, buonasera.
Arrivederci, grazie, grazie.
Abbiamo trasmesso l'angolo della scuola. Un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.